Buonasera ai nostri amici radioascoltatori, buonasera da Radio Arte. Questa sera affronteremo una tematica molto importante nella società in cui viviamo, che è la società dei consumi, la società del mondo mercificato. Parleremo della valorizzazione dei beni culturali, della valorizzazione dell'arte, soprattutto di quelli che sono gli aspetti legati al marketing e al management della produzione artistica, della produzione che riguarda anche la gestione dei sistemi museali, delle imprese culturali. Ecco, questo discorso è molto importante in una nazione come l'Italia, dove il 19% del prodotto interno lordo viene prodotto proprio da questo tipo di attività. Che cosa significa? Significa che c'è un indotto importantissimo che deriva direttamente dal sistema dei beni culturali. Sulla scorta di questa premessa, io volevo cominciare con il primo ospite, che è Marcello Francolini, collega dell'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, per partire da lui e vedere un po' proprio questo rapporto che c'è tra l'opera d'arte, la produzione artistica, i beni culturali e il sistema del marketing e del management. Prego, Marcello. Marcello, ci sei? Va bene, ho visto. Adesso che è entrato, lo riprenderemo tra poco. Visto che è entrato Cesare Catania, che saluto con l'affetto e la stima che sa, volevo cominciare da lui un discorso un attimino più avanzato, più specialistico, che è quello che riguarda il nuovo sistema della valorizzazione dell'opera d'arte che passa attraverso dei meccanismi che si chiamano blockchain, che si chiamano NFT, che si chiamano ologrammi. Chiedo al maestro Catania qual è il suo rapporto con questo tipo di attività che sembra essere l'ultima frontiera del sistema economico, del sistema del marketing dell'opera d'arte.
Allora, innanzitutto buonasera Pasquale, ti ringrazio per l'ospitalità e buonasera anche a tutti gli altri. E sono appena entrato e quindi diciamo, spero che quello che sia stato detto prima, insomma, sia in linea con quello che sto per dire adesso. Ecco, non so esattamente di cosa abbiate parlato nei minuti precedenti, ma io posso dire quella che è la mia esperienza. Io nasco come artista tradizionale, prima come pittore, poi come scultore, quindi diciamo attualmente pratico entrambe le metodologie espressive, e da circa 3-4 anni ho iniziato a fare arte digitale. Ho iniziato a fare arte digitale per lo più inizialmente a scopo didattico, quindi sostanzialmente per spiegare le mie opere, per lo più quelle pittoriche, cubiste, attraverso degli ologrammi e delle rivisitazioni artistiche e digitali delle mie opere. Diciamo che da questo punto di vista mi sono ritrovato catapultato nel mondo della blockchain e degli NFT con tutto un bagaglio già pronto, se così si può dire. Quindi tutta la parte grafica di ologrammi piuttosto che di modelli tridimensionali OBJ o GLB, adesso poi a seconda di qual è il sistema, il software che si utilizza, però diciamo che erano tutti già abbastanza pronti. Io già in passato ero solito certificare le opere d'arte tradizionali attraverso dei sistemi un po' più magari rudimentali, come potevano essere il deposito al ministero attraverso raccomandata piuttosto che attraverso PEC e via discorrendo. Semplifica nel senso che semplifica tutte le procedure sia lato artista che lato gallerista e lato anche museo. L'NFT oggi è un molto diffuso e molto menzionato, bisogna però capire appieno di cosa si sta parlando. Nello specifico, quando parliamo di NFT, oggi parliamo di un prodotto che viene assimilato in qualche maniera a un prodotto artistico. C'è stato un frangente, un lasso temporale per lo più prima dell'estate e per un annetto tornando indietro, in cui per NFT si intendeva per lo più un prodotto finanziario. Ecco, io invece continuo a credere che l'NFT sia e debba essere considerato un prodotto artistico, mintato sotto blockchain, quindi certificato con delle procedure standard di certificazione e con degli algoritmi standard, però pur sempre trattasi di un prodotto artistico. Ecco, quindi questo è un po' la mia esperienza e il mio parere. Ancora sicuramente c'è tanto da lavorare. Nel senso che attualmente i dispositivi a disposizione, quali Oculus, quali device di ogni genere, ancora non sono, secondo me, del tutto pronti per ricevere questo genere di tecnologia. Nel senso che ancora chi vive l'NFT e il metaverso li vive in una realtà, se vogliamo, ancora asettica, ancora separata rispetto alla realtà circostante. Quindi probabilmente nei prossimi anni vivremo e vedremo un'evoluzione importante da questo punto di vista, dove l'utente indosserà degli occhiali e potrà vivere la stessa realtà che lo circonda, immerso in una realtà aumentata, magari attraverso dei visori, attraverso delle proiezioni olografiche. Quindi questo è quello che ci si aspetta un po' tutti. Beh, che altro dire? Mi piacerebbe magari sottolineare anche l'importanza del metaverso in tal senso. Nel senso che oggi tutti parlano di NFT e tutti parlano di metaverso, però non è ben chiaro quale sia il collegamento tra i due concetti. Oggi molti brand, molte aziende chiedono di avere il proprio metaverso, ma magari non si rendono pienamente conto del motivo del perché lo stanno chiedendo. Allora, mettiamola così, secondo me oggi per un'azienda è fondamentale investire nel metaverso perché, diciamo, le aziende hanno la possibilità di mettere un piede nel futuro, in quello che è il futuro della comunicazione. L'NFT, da questo punto di vista, cosa rappresenta? Rappresenta l'unico vero contenuto artistico che può essere integrato perfettamente al 100% all'interno del metaverso. Nel senso che oggi l'artista, quasi in maniera rinascimentale, viene chiamato ad essere il vero artefice, il vero architetto del metaverso, cosa che differentemente, diciamo, un'altra figura professionale probabilmente non sarebbe in grado di fare. Quindi per me il concetto di NFT e il concetto di metaverso sono due concetti che sono assolutamente inscindibili, ecco.
Bene, andiamo adesso a riprendere il primo ospite che avevo chiamato, che è il collega Marcello Frangolini, che per un attimo è scomparso.
Buonasera, sì, ho un problema di connessione. Spero di non averne altre.
Sì, no, ma può capitare, è proprio la caratteristica di questi nuovi mezzi che utilizziamo. Ecco, poi magari
Sono un po'
con
aleatori,
l'ingegnere
insomma.
Catania proveremo a capire pure rispetto all'ologramma, se se ne dovesse andare via la corrente. E co come si deve fare, insomma, per portare avanti il discorso in una galleria o
Noi al
in una
limite
struttura
possiamo
del genere.
riattivare il sistema di lanterne con le torri medievali, insomma, ce ne abbiamo ancora tante, quindi siamo più facilitati.
Allora, Frangolini, io volevo vedere invece con te, ecco, appunto, questo sistema
Allora, tu hai
economico.
chiamato la puntata oggi Mercato ed
Sì,
Economia
sì, sì,
dell'Arte.
sì, sì. La mia non è una provocazione, perché sono fermamente convinto che a partire dalla fine dello scorso secolo, sempre di più sono proprio il valore economico di un'opera, il valore economico di un bene culturale, di una produzione artistica, di una forma di espressività, a caratterizzarne l'importanza. Mi spiego meglio. Prima il giudizio del critico, l'evirazione del processo politico, erano un po' tutto nella valutazione di un'opera o nella valutazione di un'operazione estetica. Oggi questo spesso viene a trovarsi in conflitto con quelle che invece sono le necessità del sistema impresa, quel famoso sistema dell'arte che sempre più in maniera preponderante si è fatto largo e ha preso spazio all'interno di quelle che sono le strutture e i discorsi che ruotano intorno alla produzione artistica. Ecco, questo vuol dire che noi dobbiamo tenere sempre più presente, da un punto di vista anche teorico, questa evoluzione per evitare di ridurre il discorso storico soltanto a quella che poteva essere nei secoli passati una successione di fatti, una successione di persone, una successione di epoche. Ecco, Francolini. Con te invece volevo vedere quando l'artista si pone in antitesi rispetto a questo tipo di discorso, quando chi si mette a lavorare contro questo tipo di discorso e quali effetti si possono sortire rispetto a questa esistenza di un modo di concepire l'arte e la sua valorizzazione ponendosi contro il sistema di cui parlavo.
Allora, innanzitutto ti ringrazio Pasquale per l'invito, Radio Arte, tutti insomma coloro che ci ascoltano e tutto questo bel preambolo che hai fatto. C'era una cosa importante, in arte come mestiere, un libro fondamentale di Bruno Munari. Bruno Munari diceva in merito all'arte programmata, quindi a quello che era l'arte di avanguardia in quel momento per gli anni 60, che i critici che si dovevano accostare a quel tipo di sperimentazione, in un certo qual senso, perlomeno, dovevano avere un po' ferrato quello che era il passaggio dalla meccanica all'elettronica, per quantomeno per non elogiare delle possibili opere che in quel momento ripetessero esclusivamente ciò che le macchine già facevano, cioè dovevano avere chiaramente una conoscenza dettata anche dal momento storico. Quindi oggi è chiarissimo che non esiste più il dogma dell'arte da un lato e dell'economia dall'altro, c'è una questione che in parte l'economia oggi è diventata finanza, quindi si è resa ancora più astratta. L'economia invece è una cosa pratica, cioè è proprio quella capacità di spostare le cose, no? E quindi di creare delle relazioni. In questo, a partire perlomeno dagli anni 70, è iniziato a insorgere questa dimensione, no? Che poi a un certo punto è stata ben diciamo, come dire, esplicitata da Olaf Veltius in un libro che si chiama Imaginary Economics, uscito all'inizio degli anni 2000, che si poneva proprio questa questione, cioè non di specificare una tendenza vera e propria, ma di rivelare il fatto che da un certo momento in poi, siccome proprio l'economia è diventata, diciamo, una questione, diciamo, come dire, fondamentale della società, in un certo qual senso, da quel momento gli artisti hanno iniziato a creare delle riflessioni in merito a quello che erano i processi economici, intesi come scambi, come relazioni, e quindi penso ad esempio ad artisti come John Freyer, all'inizio degli anni 2000, crea un'operazione che si chiama All My Life for Sale, cioè tutta la mia vita in vendita.
Voglio andare adesso a estendere questo discorso sul mercato e l'economia dell'arte a forme artistiche, a forme della espressività, quali il design, il fashion design. Vedremo anche adesso una particolare accezione di questo discorso rappresentata qui dalla patron della Coquillier, che è Rosa Paia, che ci parlerà appunto di questa sua ricerca straordinaria sul profumo d'autore. Ecco, per capire poi cosa, un concetto che da anni porto avanti, che è un discorso legato alla contaminazione, la contaminazione dei linguaggi non nella sua forma artistica, così come è avvenuto a partire dalle avanguardie storiche, ma contaminare i linguaggi con una finalità di marketing, con una finalità legata appunto al sistema economico della valorizzazione artistica. Che cosa voglio dire con questo? Oggi fare una mostra di quadri, ad esempio, come si faceva a Via Margutta negli anni 70, no, appendere queste opere a parete, è diventato un fenomeno molto limitante, limitativo rispetto alle esigenze polipoetiche che presentano le nuove, soprattutto le nuove generazioni. E da un po' di tempo, personalmente, ho provato a inserire all'interno degli eventi artistici quasi sempre delle situazioni, delle installazioni, delle operazioni di più vasto raggio, proprio per far sì, mi riferisco in modo particolare al design, al fashion design, ma ultimamente stiamo introducendo anche l'elemento olfattivo all'interno del concept degli eventi, proprio per creare una attrazione, un'attrattiva. In questo caso sto parlando chiaramente dell'impresa, non dell'espressività. E abbiamo con noi questa sera qui il fashion designer Massimo Borgia, che ci conforterà in questo discorso, e come vi dicevo, Rosa Vaia, che è considerata uno dei nasi, e poi lei stessa ci dirà che cosa sono i nasi, più importanti d'Europa. Ecco, partiamo da Massimo Borgia. Massimo Borgia, abbiamo discusso di e-commerce, abbiamo parlato velocemente con il maestro Catania delle nuove metodologie di proposizione del prodotto artistico. Ecco, nel campo della moda, quale effetto ha sortito l'e-commerce e qual è la situazione che oggi vive l'impresa del settore moda rispetto a queste nuove possibilità di proposizione del prodotto?
Buonasera a tutti, mi senti?
Sì, perfettamente.
Bene, troppe domande, troppa storia. Facciamo il pane a pezzetti. L'e-commerce, sostanzialmente, se per e-commerce si intende, e vi prego di non pesare le parole, ma comprendere le parole, una rivoluzione, e quella è stata reale ed è stata fatta 10 anni fa da un italiano a Bologna. Voi sapete tutti che l'overproduction nel mondo della moda e non nel design, che è diverso, è molto, molto importante, perché si produce per mille ragioni, non me le chiedete, non le so, non riusciamo a capirle nessuno, molto di più di quello che serve, quindi inevitabilmente la roba dovrebbe finire al macero. Tanti anni fa qualcuno si ricorderà che questa roba finiva attraverso gli stocchisti nei mercati, nei banchi e nei mercati. Quindi era come dire, un circolo abbastanza chiuso, non potevi sbagliare, producevi troppo, dopo un po' queste cose finivano attraverso gli stocchisti, che c'erano delle scuole di lobbismo di stocchisti di tutto il mondo, non parliamo dell'Italia, e inevitabilmente poi finivano nei mercati rionali di tutto il mondo. Addirittura c'erano proprio dei flussi, come ci sono stati i flussi subito dopo la guerra dal Nord America che buttava la roba, che arrivava attraverso Prato. 10 anni fa una persona estremamente intelligente, che stimo molto, a Bologna, inventò lo stock online, e fu geniale assolutamente, perché capì che si stavano muovendo i tempi, che si stavano usando dei mezzi tecnologicamente diversi da quelli di prima, e inventò questo gruppo enorme che vendeva online attraverso il famoso e-commerce, che poi è diventato molto più famoso, molto più, come dire, vario, partendo invertendo i fattori senza cambiare il prodotto. Andava nei grandissimi centri di produzione di alta gamma. Questa è stata la sua, come dire, rivoluzione intelligente. Normalmente lo stocchista volgarmente picchiava in basso, cioè andava a cercare grossi numeri per prezzi stracciati, li buttava al mercato. Lui ha detto esattamente il contrario. Andava in grossi gruppi commerciali che producevano in licenza per grossi marchi, e andava a prendere l'invenduto, che da una parte, per contratti in termini di legale licenza, non poteva essere venduto sui mercati, e ha inventato questa nuova scatola che era appunto l'e-commerce: vendere prodotti di alta gamma non venduti di stagioni precedenti attraverso il web. Fu una, non solo una genialità, ma fu un botto economico, tant'è vero che negli ultimi, quest'anno ha fatto 10 anni, nel frattempo lui ha venduto, ha fatto un altro gruppo, un secondo gruppo che poi li ha uniti e poi l'ha venduti a uno dei gruppi più grossi del mercato mondiale, giocando su questo. Io ricordo che andavo a trovarlo e all'entrata della sua azienda a Bologna c'era uno screen wall che era grosso, ma non so, sarà stato 5x5, enorme, dove c'erano dei numeri che camminavano. Questi numeri erano gli incassi, erano le vendite online, che ovviamente, essendo genialmente online, era 24 ore su 24. Tu ci andavi alle 8 della mattina e vedevi tutti i flussi europei, poi ci andavi alle 10 di sera, vedevi la Cina, vedevi l'India, vedevi quello che stava dall'altra parte del mondo. Ed era un 24-hour non-stop. Lui è riuscito a vendere tutta la roba firmata dei grandi marchi italiani, francesi, inglesi, di qualsiasi, a dei prezzi ragionevoli e ha fatto arrivare questo tipo di moda dove non si poteva arrivare. Quindi lui ha fatto un triplo salto mortale. Ha pulito tutti i magazzini e di fatto ha annullato il concetto dello stocchista. Quindi ha valorizzato il prodotto. Tutte le aziende che per licenza producevano, che non potevano vendere, hanno tirato un sospiro di sollievo allucinante perché con questa clausola di non vendere sui banchi, nei contratti non c'era scritto non si può vendere sul web, perché non c'era neanche il web. Per cui sostanzialmente grandissimi capi dei più grandi designer creatori del mondo si sono trovati in vendita su una piattaforma che veniva consegnata in tutto il mondo. E questo è stato il secondo salto. Portare dove, immaginate in America, tutti pensano che l'America tre città, Miami, New York, Los Angeles. Non è vero. L'America ha delle sconfinate regioni dove c'è un paese ogni 500 km e nel paese ci stanno 10 anime. Come si poteva risolvere questo problema? Esattamente con quello che ha fatto lui. Quindi lui è riuscito a portare non solo al di fuori dei centri, per definizione di moda, tutta la moda firmata. Ha reso, come dire, democratico questa cosa e ha spinto altri grossi gruppi molto più bassi di intenzioni, ma molto più forti di economia, uno cinese per citarne tutti, che lo ha sostanzialmente clonato. Questo signore cinese si è fatto aiutare dal governo cinese e ha fatto la stessa cosa che il nostro amico bolognese ha fatto in Italia. E ovviamente il gruppo cinese ha sbaragliato, anche perché il cinese ha voluto aggiungere, a secondo di altre cose, il food, cioè ha messo quello che sostanzialmente all'Italia mancava. In Italia ha cominciato con la moda, poi ha cominciato con le scarpe, poi ha messo gli accessori, e questo gruppo cinese ha aggiunto il food, il vino. Ovviamente io non sto facendo nessun nome per ragioni tecniche, ma anche per ragioni professionali. Non si citano mai queste cose ufficialmente, tantomeno quando sono registrate. Vengo da un'ora e mezza di studio legale, quindi sto molto attento a quello che dico e voi siete troppo intelligenti per non capire di chi sto parlando a Bologna e in Cina. Ovviamente in Nord America a un certo punto non si è fatto attendere e ha replicato. Da lì questa spinta emotiva, che poi alla fine della fiera tutti parlano di sta roba, ma nella realtà quello che incide del web in questo momento nel mercato è meno del 15%, oscilla ufficialmente tra il 15 e il 20%, tra il 15 e il 20%, e ovviamente tutti tendono ad ingrandire un po' i numeri, quindi diciamo che se facciamo il netto la tara di 15% ci sta, e il 15% non è un grandissimo numero. È ovvio che è un grandissimo numero se abbassi i livelli e se moltiplichi i numeri. Solo che a questo punto poi si crea il conflitto, si crea il controcircuito. Se grossi gruppi di fast fashion, come quelli che conosciamo, che sono due, uno con l'ultima lettera e uno con la mutina, dovessero cominciare a fare un e-commerce scellerato su tutto il loro invenduto, salta la macchina, perché i numeri sono troppo, come dire, moltiplicati in altezza e i margini sono troppo moltiplicati già allo zero. Se entri in uno di questi negozi in tutto il mondo e compri una t-shirt, spendi 10 euro, 9,99. Se la devi mettere in e-commerce, sostanzialmente ha un costo di un terzo, quindi 3 euro, tutti ci sentono e dicono: ma scusa, noi facciamo il t-shirt a un euro, ci porti a casa, ci levi il lavoro. Quindi bisogna stare molto 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 attenti quando entri nella globalità. Per quanto riguarda la domanda che non mi hai fatto, ma che di striscio ho ascoltato dell'NFT, mi ci sono calato dentro quando è arrivato dall'America durante la pandemia, eravamo tutti in Clubhouse, un paio di carissimi amici hanno cavalcato quest'onda. A gennaio abbiamo fatto la prima mostra a Palazzo Merulana a Roma, al museo di NFT. Non mi risulta che ci sia stata un'altra mostra da qualche parte, per cui avrei un po' paura di entrare nel meccanismo dell'NFT, che ovviamente, parlando di moda, come si dice, la parola stessa, Vogue on Vogue, come dire, il primo urlo è quello che tutti vogliono seguire, ma nella realtà io ho paura a chiedere ufficialmente se sanno esattamente che cos'è un non fungible token, perché non è molto facile. Abbiamo c'è un ufficio legale a Roma molto forte, molto battagliero, che si occupa di NFT, che sta tornando al vecchio foro e quindi probabilmente abbandonerà questo mondo. Abbiamo, tra virgolette, organizzato due mostre su due musei a Roma, uno a Roma e uno a Milano, sull'onda di Palazzo Merulana, e le abbiamo annullate tutte e due perché non c'era nessun appeal in termini di interesse. E la cosa peggiore dell'NFT, e lo dico io con la mia faccia, quindi me ne prendo la responsabilità, è che l'NFT esteticamente è brutto. Io non sono ancora riuscito a vedere una opera di NFT bella, cioè, non ce n'è. Per me è un mio gusto, è un mio pensiero. E la seconda cosa è che è troppo complessa la filiera, la blockchain, che è nata per un'altra cosa. L'unica cosa intelligente dell'NFT è che c'è questa tracciabilità assoluta che dà, per fortuna, un diritto d'autore all'autore per tutta la vita. Cioè, se tu c'hai un Picasso e questo Picasso viene venduto, tutte le volte che viene venduto, una royalty torna a Picasso. E questo non è stato mai fatto nel mondo dell'arte, perché chi c'ha, compra l'opera, punto e basta. Con l'NFT, per una serie di situazioni, paghi una piccola fee all'autore per tutta la vita, che mi sembra un diritto d'autore assolutamente ragionevole. Per il resto fammi una domanda e ti faccio una risposta.
Bene, no, maestro, volevo andare, grazie per il tuo intervento, volevo andare da Rosa Vaia adesso, per capire invece nel mondo della creatività, della ricerca intorno al profumo, parliamo della realtà olfattiva, parliamo chiaramente anche del suo brand, così come Massimo Borgia, voglio dire, di per sé un brand con il suo nome e il suo cognome, quindi non abbiamo bisogno degli studi legali per dire queste cose. Ma in realtà cosa succede, Rosa, nell'ambito invece del profumo?
Dalle mie parti cosa succede? Buonasera a tutti e grazie, ti ringrazio per questo invito. Ovviamente va detto, specificato, che io non faccio parte del mondo delle multinazionali, della profumeria, non appartengo alla profumeria commerciale, ma appartengo ad un settore che ha diversi nomi. Quello più generico è la profumeria di nicchia, quello un po' più, se vogliamo entrare nello specifico, della profumeria artistica, io la definisco la profumeria dei nasi, nel senso che spesso, credo che ormai sia un fenomeno che nasce 15 anni fa, quindi piuttosto giovane, io sono partita 10 anni fa, cominciano a prendere piede dei brand alternativi a quelli che sono le proposte della profumeria commerciale. Ovviamente il grosso del mercato in mano ai francesi, questo fenomeno, che poi ha avuto un grandissimo e porta ancora dei risultati e dei fatturati molto importanti in Italia, perché l'Italia resta il primo mercato della profumeria artistica, un mercato molto fiorente, molti creatori di fragranze come me hanno cominciato a proporre, oltre a tutte le creazioni che noi facciamo per altri brand, la propria visione della profumeria attraverso dei brand che rappresentano delle scelte al di fuori di quelle che sono le tendenze di mercato, fondamentalmente. Siamo nati diciamo che rappresentavamo una percentuale bassissima del mercato mondiale della profumeria, ossia l'1%. In questo momento, anche nazioni che erano lontanissime da questi concetti e da questa voglia di acquistare, tipo la Cina, in questo momento i cinesi vogliono acquistare brand della profumeria di nicchia. Gli Stati Uniti addirittura vanno oltre, richiedendo addirittura delle formule indie e fuori IFRA, quindi fuori regolamenti, diciamo i regolamenti classici, i regolamenti a cui un po' tutti ci rifacciamo, e quindi c'è questo desiderio, questo fermento in questo momento storico e questa forte richiesta di fragranze che possono considerarsi alternative a quelle che troviamo solitamente sugli scaffali. Quindi sono nati dei retailer alternativi e anche, prima parlavate di e-commerce, delle modalità alternative di vendita online, perché immaginate che vendere online un profumo poco diffuso e poco conosciuto non sia per certo, cioè non sia certo semplice, perché il profumo va sentito, va indossato, va testato e di certo non può avere lo stesso appeal di un capo di abbigliamento che si riferisce ad un'immagine visiva. Il profumo ha una sua strada, che è una strada che sicuramente è molto lontana da quello che è qualcosa di visibile.
Bene, andiamo adesso, voglio fare prima un salto indietro nel passato e tornare all'Evo moderno. Lo facciamo con due grandi modernisti, la professoressa Paolini dell'Università di Teramo e Raffaello Lucchese, che è un esperto e gallerista di arte moderna. Ecco, partiamo dalla professoressa Paolini, ecco, come va il mercato, l'economia dell'arte moderna? Quali sono i requisiti che deve avere, partendo dai nomi, un'opera d'arte moderna per essere acquisibile, per essere ammiccante al mercato?
Allora, buonasera Pasquale, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Beh, questa domanda capita in un momento della storia del mercato dell'arte importante, perché tra oggi e domani si svolgerà la da Christie's l'asta della collezione Paul Allen, quindi una collezione immaginifica, bellissima. Importantissima. Tra l'altro, non a caso, Christie's ha intitolato questa battuta d'asta Visionary, perché appunto è una visione di una vita. Un collezionismo rappresenta una collezione che è stata portata avanti con un gusto eccelso. Basti pensare, per esempio, alla serie delle allegorie dei cinque sensi di Humbert il giovane, che sono copie del padre di Humbert il vecchio, e che le originali si trovano addirittura al Prado. Quindi questo per introdurre com'è in questo momento il mercato dell'arte, delle opere moderne e primo contemporanee, quindi il contemporaneo storico. È un momento nel quale, nell'incertezza, in una situazione economica incerta, noi siamo passati da una situazione economica volatile di qualche anno fa, estremamente volatile, a una situazione di mercato generale, mercato finanziario, addirittura critica. Il mercato dell'arte, come sempre, risponde in maniera anelastica, cioè appunto il mercato dell'arte risponde continuando a segnare record su record, continua ad essere un settore trainante, almeno per quanto riguarda i beni che sono non solo di lusso ma proprio di nicchia, ossia quella parte del lusso che implica anche delle scelte a lungo termine, delle scelte che non che hanno una illiquidità insita e che effettivamente determinano quelle che saranno le implicazioni anche storiche di collezioni che si vanno a smembrare ma che poi si riallineano, si riformulano sotto altre forme, sotto altri nomi, ma che comunque vada seguono un percorso che non è solo quello economico ma anche quello storico.
Bene, voglio andare allora da Raffaello Lucchese, che ci onora come tutti gli altri ospiti della sua presenza, con un quesito ben preciso sulla linea del discorso tracciato dalla professoressa Paolini. Il collezionista di arte moderna con cui lei si interfaccia quotidianamente è un collezionista esigente o può arrivare anche casualmente all'acquisto di un'opera d'arte moderna?
Buonasera a tutti. Ma il mercato dell'arte negli ultimi 10 anni è cambiato completamente. Il collezionista, noi usciamo adesso, abbiamo appena concluso la settimana dell'arte di Torino, dove c'è stata sia arte moderna, intesa come contemporanea, che arte antica, cioè opere a cui io appartengo, che vendiamo opere dal 500 all'800. Entrambe sono andate bene. Precedentemente poi ho partecipato a un'altra mostra di antiquariato importante a Milano, a Mart, al Museo della Permanente. Il collezionista che oggi si avvicina alle nostre opere è sempre un collezionista molto attento, si è completamente perso l'acquisto casuale, l'acquisto per arredamento della casa, sempre di più, quindi si ricercano opere importanti, con bibliografia certa, con studiate certe, quindi opere da investimento. C'è da dire che abbiamo dei collezionisti che si avvicinano a Milano, abbiamo venduto a un collezionista nuovo che ha sempre collezionato arte moderna e ha investito in arte antica, però comunque la sua richiesta è stata di acquistare opere molto importanti, quindi sempre con pubblicazioni e normalmente quindi con degli studi monografici, con molto attenti. Questo è quello che fotografo oggi come mercato dell'arte sull'antico.
Bene, e invece voglio ritornare velocemente da Rosa Vaia, perché mi è venuta una curiosità e voglio cogliere proprio questo momento, perché abbiamo superato i 1000 radioascoltatori in questo momento, e volevo chiederle, ma chi acquista il profumo, chi acquista profumo, diciamo questo profumo prezioso che lei propone, frutto di ricerca, che tipo di approccio ha? Cioè come si pone? Da dove viene questo soggetto? Viene già documentato? Si fa guidare? Cosa succede quando una persona si avvicina al profumo?
Innanzitutto diciamo, abbiamo delle cose, sentendo anche un po' voi parlare delle cose in comune, ci sono delle leve di acquisto che sono un po' vicine e comuni a quelle dell'arte. Innanzitutto c'è il collezionista, quindi colui che vive la voglia di collezionare i profumi di un determinato creatore, quindi ha un legame con il naso. Molte volte mi capita addirittura di collezionisti che ci contattano per sapere quali altri profumi ho creato per altri brand, perché hanno bisogno di averli nella loro personale collezione. Questa è una leva che ovviamente è un po' a prescindere, cioè io ho i miei nasi preferiti e colleziono tutte le loro creazioni olfattive. Ovviamente va anche detto che ci sono altre leve, quindi la leva emozionale, faccio proprio perché stiamo parlando sempre di artisti, ho creato un profumo qualche anno fa che ha come diciamo scopo quello di rappresentare olfattivamente il mondo in cui viveva Artemisia Gentileschi, quindi coloro che apprezzano l'artista hanno voluto anche avere questo profumo per poter rivivere olfattivamente quell'epoca, quei momenti e le giornate, perché poi ovviamente è basato sullo studio di quello che diciamo della storia, della biografia dell'artista dell'epoca, di quello che lei avrebbe potuto sentire, e si è ricreato in laboratorio questa sensazione. Quindi sicuramente le leve sono diverse, non sono quelle classiche dell'acquisto diciamo civettuolo del profumo per poter profumare, attrarre, farsi sentire, ma ci sono in realtà delle valutazioni che fa l'acquirente che sono delle valutazioni molto molto soggettive. Anche come sempre come collezionismo, molte volte quando noi utilizziamo delle materie prime che sono delle materie prime non presenti in natura, magari in quantità eccessive, quindi abbiamo dei limiti nella produzione e lo diciamo, quindi l'utente sa che quel profumo non sarà prodotto per molto tempo o in molti in una tiratura limitata, sicuramente in quel momento la leva d'acquisto diventa anche più prepotente, cioè molti hanno voglia di acquistarlo per averlo, anche per rivenderlo, sì, perché c'è un mercato di profumi, soprattutto i discontinuati, i vintage, quelli che si chiamano vintage perché sono discontinuati nel tempo, che è un mercato molto importante in questo momento storico, perché si arriva anche a cifre molto folli e importanti per particolari profumi considerati importanti per la storia della profumeria e di cui non si ha molta disponibilità, anche perché va conservato in un certo modo, un po' come il vino, quindi è anche difficile accaparrarsi il pezzo che è stato ben conservato e quindi è valido per, per una collezione.
Passiamo adesso al contemporaneo, lo facciamo con il collega Marcello Francolini. Marcello, ci stavi raccontando di questa tua operazione estetica, del sociale, no? Di quest'opera sospesa. Ecco, ci potresti parlare un po' meglio di questa nuova, ricordiamo Marcello Francolini che lavora quotidianamente in organico alla Quadriennale di Roma, quindi abbiamo il piacere di avere con noi una degli intellettuali più apprezzati oggi del panorama della critica, della storia dell'arte. Marcello, allora ci parli un po' di questa tua iniziativa?
Allora, ti ringrazio per le parole, Pasquale, e mi scuso per l'interruzione precedente. Veniamo subito al dunque. Sì, c'è questa operazione che stiamo facendo, perché come tu sai io insegno da qualche anno all'Accademia di Reggio Calabria, quindi c'è un territorio un po' diverso, nel senso non c'è una realtà effettivamente attenta all'arte contemporanea. Ecco, non c'è un'economia dell'arte contemporanea, quindi là dove non c'è un'economia dell'arte contemporanea come ci si muove? L'idea è venuta nel tentare chiaramente di stimolare all'arte attraverso, diciamo, una dinamica di tipo relazionale, cioè ci siamo inventati questo progetto che si chiama appunto Mi scusi, c'è un'opera in sospeso, chiaramente deliberatamente, che prende spunto dalla pratica napoletana del caffè sospeso, per dire poi alla fine sotto sotto quello che c'è, quello che avviene è una dinamica di dono. Ovvero, il dono non è una gratuità, si stringe un patto, tant'è vero che il tentativo è quello di trasformare il passante in collezionista. Quindi in che modo? Lasciando queste opere, che poi sono delle stampe diciamo su carta, e sono delle stampe che vanno più o meno, fanno una sintesi un attimo della storia della grafica, perché vanno, sono, vanno dalla calcografia, quindi dall'acqua tinta all'acqua forte fino al monotipo, quindi sono tutte sperimentazioni, prove uniche, quindi stampe uniche che vengono lì lasciate su queste bacheche a disposizione delle persone che possono prenderle, le prendono e si registrano attraverso una piattaforma e poi gli darà diritto a partecipare alla presentazione del catalogo e a fidelizzare con l'artista. Il bello che effettivamente si stanno creando già delle dinamiche di relazione, perché ad esempio c'è un'associazione che si è proposta di fare una presentazione all'interno della sua sede di questo progetto, perché hanno preso un'opera. L'idea che sta alla base principale è quella di opporre al valore di scambio un valore di legame, cioè creare una conoscenza di tipo diverso, no? su un rapporto di tipo economico, che non vede più al prodotto in senso come funzione, quindi non c'è un'operazione perché l'opera d'arte crea un'immagine, ma l'immagine diventa il motivo per cui si innesca un nuovo rapporto possibile tra un passante e un allievo artista. Questo per dire, e per tornare al discorso che stavo facendo prima, che è molto importante, perché oggi come oggi questa imaginary economics, cioè l'arte che un po' affronta la questione legata all'economia, è molto importante, perché la cosa più fondamentale è che crea una conoscenza anche sull'economia. Se pensiamo all'economia, l'economia è analogica, cioè si muove in senso astratto, no? Sulla determinazione di grandi regole di previsione e di prevedibilità, no? In base agli andamenti del mercato, eccetera, eccetera. Degli artisti che invece si occupano e sfruttano, simulano, riimpiegano delle dinamiche economiche all'interno di un processo artistico, fanno un'operazione concreta, cioè optano per una conoscenza reale che per riflesso immette lo spettatore all'interno appunto di delle pratiche, cioè quasi se lui, come dire, non uscisse dal mondo reale e non stesse all'interno di un mondo dell'arte considerato come la produzione di un'immagine, ma come la produzione di un'attività. E quindi tutta l'azione diventa performativa in questo senso, cioè non ha più importanza il prodotto in sé, ha importanza innanzitutto il documento d'artista, ha importanza quello che viene generato attorno a queste operazioni, quindi che possono essere fotografie, possono essere video, possono essere degli elementi legati a delle cose. Per esempio, dicevo prima, All My Life for Sale, che è questa operazione del 2001 di John Freyer, che è questo artista americano, che ha fatto quello che degli economisti in quel momento non potevano fare, cioè ha mostrato un qualcosa non per il suo essere, per la sua struttura, ma per ciò a cui rimanda come significato. In quel caso era ciò che per l'artista era importante, ecco perché lui è riuscito a vendere delle cose apparentemente banali, ma non se ne è disfatto perché erano banali o le persone le hanno prese perché erano banali, ma perché in un certo senso erano sue personali, cioè quasi un gioco sulla possibilità oggi come oggi di, come dire, mercanteggiare anche sul senso stesso dell'identità, però non in senso negativo, in senso che chiaramente legato alla stipula di relazioni effettive, reali, quindi non economiche legate al soddisfacimento di un prodotto, ma bensì proprio alla creazione inaspettata di una relazione. Quindi in questo senso, ecco, quando tu dici arte e economia, che poi è stato, come dire, il fil rouge della puntata, sì, è una cosa effettiva, perché oggi è così, cioè non c'è più questa dinamica. Se tu pensi all'operazione alla nascita dell'arte concettuale, cioè questi si sono trovati a dover vendere delle cose che non erano opere, erano delle immagini, erano delle operazioni, e il tipo che le ha iniziati a vendere, che ha reso l'arte concettuale importante, non aveva neanche una galleria fisica, cioè aveva un appartamento. Quindi vedi, Chiaramente queste cose hanno determinato un cambio, cioè se è possibile vendere delle idee, è possibile, come dire, vendere dei prodotti attraverso delle valorizzazioni che vanno al di là del prodotto stesso, ma vanno a influire sulla dinamica relazionale. Ecco, questo per dire che molte delle dinamiche dell'economia di oggi nascono dalle operazioni sicuramente dell'arte concettuale negli anni 70, e parte poi di quello che oggi è invece fondamentale è proprio, diciamo, il tentativo che il momento artistico, l'operazione sempre di più, soprattutto nelle nuove generazioni, proprio perché tu hai citato la quadriennale, noi stiamo facendo un progetto di monitoraggio che si chiama Panorama 22, dove proprio ogni critico ha una sua zona legata a una regione specifica o a due regioni, in cui si fa questa mappatura. Quello che mi sto rendendo, quindi si fanno questi studio visit e si producono poi degli scritti critici. Quello che mi sto rendendo conto è che sempre di più queste nuove generazioni del XXI secolo stanno andando verso questa direzione, cioè l'opera d'arte si scompagina sempre di più, diventa, come dire, una serie di azioni e di relazioni dove sicuramente anche il mercato stesso si trasforma, dovendo ovviamente, come dire, seguire questi passaggi, no? E quindi anche questi cambiamenti e queste mutazioni. Sempre di più, dall'altro lato, il Covid, secondo me, ci ha insegnato, come dire, che bisogna ripensare anche, ecco, le strategie stesse dei musei. Cioè, noi abbiamo un sacco, parlando per esempio dell'arte moderna anche, no? Noi abbiamo anche un sacco comunque di musei regionali, locali, che in un modo o nell'altro sono pieni comunque sia di opere d'arte fondamentale. Ecco, quello che dovremmo fare, dovremmo sull'arte moderna probabilmente tornare a lavorare nella creazione di nuovi contenuti, di nuovi percorsi, che si fanno forza proprio del materiale locale che si ha, cioè ricostruire una comunicazione che non è più solamente dettata al turismo, ma che guarda direttamente alla dimensione locale, no? Quindi prima far accrescere la dimensione locale, perché se il territorio è più formato sui beni che il territorio ha, è una cassa di risonanza molto più forte automaticamente. Quindi da un lato, e quindi metto in mezzo anche il discorso degli NFT, che credo che in un certo qual senso, non so se ci sarà un futuro effettivo, come si diceva nell'intervento precedente, sicuramente è stato cavalcato come momento, poi bisognerà vederlo su un tempo lungo, anche perché comunque tutta questa dimensione del virtuale poi è legato anche alla moneta, più che altro, diciamo, ai bitcoin, che hanno più un valore, come dire, anch'esso virtuale, come dire, è ancora più aleatorio della moneta reale, che comunque sia, come abbiamo detto prima, è diventata più finanziaria che economica. Quindi questo, diciamo, sono alcune mie considerazioni per dire che l'opera in sospeso forse come operazione rientra in questa dinamica, come dire, che vuole fare, vuole prendere l'economia, diciamo, nei suoi tentativi di stabilire delle relazioni, e in un certo senso le trasforma concretamente. E quindi chi prende l'opera, il passante, a vari livelli, a seconda di come si mette in gioco, può arrivare addirittura poi magari a stabilire un rapporto concreto con l'artista. Questo è chiaro che è una dinamica, come dire, che va al di là dello scambio, ecco perché crea un legame effettivo. Quindi secondo me anche in questo pensare a delle strategie a volte che vanno, come dire, che quasi sembrano andare contro, ma in realtà non vanno contro, ma semplicemente pensano in modo più grande, cioè Tutto questo settore è chiaramente un settore di nicchia, ma oggi la novità sta, come dire, nell'aprire nuovi mercati. Il tentativo di aprire nuovi mercati porta anche al tentativo, come dire, di ridefinire i significati, i contesti e le modalità in cui avvengono i processi formali e creativi dell'opera d'arte oggi nel contemporaneo.
Bene, grazie del tuo intervento Marcello, ci avviamo alle conclusioni, oramai la nostra ora di diretta radio si conclude. Vi volevo soltanto ricordare, proprio in virtù del discorso che facevo in apertura sul concetto di contaminazione, sabato daremo vita a un evento in una galleria nell'Agro Aversano, in provincia di Caserta, dove appunto ci sarà una installazione di un artista già collega dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, che è Fior Mario Cipini, e oltre questa esperienza visiva ce ne sarà una anche olfattiva e audiovisiva, curata proprio da Rosa Vaia, che presenterà una fragranza dedicata al tema centrale della mostra, che sarà quello della denuncia della violenza di genere, in modo particolare delle rivendicazioni da parte delle donne iraniane che ultimamente sono al centro del dibattito internazionale. Un gruppo di studenti del liceo in Briani metterà in atto un gesto eroico, che è quello di tagliarsi qualche ciocca di capelli durante la performance, proprio rievocando questo gesto estremo delle donne iraniane che appunto nel tentativo di emancipazione sono solite tagliarsi i capelli. E voglio ricordare in chiusura, passando ancora la parola a Rosa, voglio ricordare appunto la poetessa afghana a cui lei si è ispirata per la realizzazione di questa fragranza, e se ce ne può parlare proprio lei direttamente in chiusura, in modo tale che salutiamo gli ospiti e ci avviamo alle conclusioni. Prego Rosa, di che cosa si tratta esattamente?
Nell'ambito di questa mostra noi diciamo accompagneremo un po' quelle che sono le immagini proposte dall'artista con una parte olfattiva che in realtà è un profumo già esistente, non diciamo è stato composto da me 12 anni fa nel mio periodo parigino, allora ero ancora a Parigi, e era rappresenta la storia di questa poetessa afghana uccisa dal marito. Erano due accademici, e entrambi insegnavano presso due facoltà, Nadia era una professoressa di lettere, e però non poteva, per le leggi del suo paese, decantare, poetare o leggere le sue poesie in pubblico, quindi aveva soltanto tanto poteva vivere questo aspetto della sua creatività e della sua arte in privato. Quindi diverse donne che scrivevano poesie avevano deciso di creare una sorta di scuola di taglio e cucito in cui loro si incontravano con la scusa del taglio e del cucito, in realtà si scambiavano le loro poesie e i loro scritti. Sono state scoperte e purtroppo lei ha subito violenza da parte del marito fino a morire, e in quel periodo lessi la storia di questa donna e nacque questa fragranza dedicata a lei. Quindi prende il nome di questa città perché prende il nome da una poesia e ha tutte quelle note olfattive che in questo momento ci ricordano anche la lotta che stanno compiendo le donne iraniane, e vengono utilizzate in questa fragranza sia la parte maschile, quindi la coltre e il potere rappresentato dagli uomini, sia la parte femminile nascosta sotto questi abiti che sacrificano di fatto le donne. sperando, ecco, che questa, diciamo, anche parte, olfattiva possa fare arrivare il messaggio attraverso l'emozione data, dalle materie prime che vengono utilizzate. In particolar modo, poi c'è l'incenso dell'Oman che entrerà ed uscirà, da questa fragranza più volte, proprio per rappresentare anche, e per accompagnare l'anima delle donne che comunque si sono sacrificate per i loro ideali e per le altre donne, quindi a servizio delle altre donne. L'incenso poi storicamente viene utilizzato proprio per legarci a quella che è l'altra dimensione, che non è quella terrena.
Grazie, grazie Rosa. Allora ci salutiamo, saluto e ringrazio i pregiatissimi ospiti che hanno fatto parte di questa diretta radio. Spero di rivederci in un prossimo incontro, in un prossimo appuntamento, sempre su Radio Arte. Buonasera e buona continuazione a tutti. A presto.